Benvenuto a Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Computer sempre più potenti risolveranno un giorno qualsiasi tipo di problema. O forse anche no, chi lo sa. Buongiorno e benvenuti a Digito Ergo Sum. Io sono Antonio Dini e insieme a me ci sono i miei amici informatici Alfio Ferrara, Mattia Monga e Massimo Santini. Quello che stavo dicendo, cioè del fatto che giorno dopo giorno i computer diventino sempre più potenti e quindi istintivamente venga da dire che riescano a risolvere problemi sempre più difficili via via, fa pensare che si arriverà a computer che risolveranno qualsiasi tipo di problema. Oppure no? Questa è la domanda. Ragazzi, che mi dite? Chi comincia? Mattia?
Bella domanda. Direi che, certo, tutto farebbe pensare che stiamo andando verso calcolatori capaci di fare qualsiasi cosa. Però in realtà non è così. Ci sono, ed è questo di cui ci piacerebbe parlare oggi, ci sono problemi che in realtà sono inerentemente difficili. E che quindi, per quanto l'hardware, i computer diventino potenti, saranno sempre molto onerosi da affrontare.
Cioè ci sono problemi facili e problemi difficili, che è anche abbastanza intuitivo, direi, no?
Ma bisogna intanto dire che cos'è un problema, poi, dal nostro punto di vista, che è già
è
una questione
inizio.
Interessante. Perché in realtà un problema, in termini molto generali, dal nostro punto di vista, è qualcosa che siamo in grado di far fare a una macchina. No? Mm. Non necessariamente un computer, è una macchina qualsiasi procedimento automatico. Siamo in grado di trovare non solo una soluzione, ma un metodo per trovare la soluzione al problema.
Che il metodo, l'informatica e i metodi sono due cose che vanno d'accordo.
Esatto, no? Informatica, metodi e anche calcolo, perché poi il modo in cui a macchina troviamo effettivamente la soluzione a un problema è che noi in qualche modo la calcoliamo, no? Quindi questa questione della difficoltà dei problemi ha a che fare col fatto che li si possa calcolare in qualche modo.
Ma il fatto che li si possa calcolare lascerebbe pensare che un problema difficile è semplicemente un problema che ci vuole più tempo a calcolare, mentre invece un problema facile è un problema che viene via bello veloce. Cioè alla fine i problemi stanno tutti dentro lo stesso cesto, no? Sono tutti lo stesso tipo di cose, è solo una questione di forza bruta della macchina applicata. Massimo,
dipende. Quello delle risorse senz'altro è uno dei problemi. Tu hai citato il tempo, basta aspettare o impiegare o ad essere più pazienti. Ma Mattia prima parlava, faceva riferimento all'hardware e lui diceva basta avere computer più potenti, quindi di nuovo c'è l'hardware, la corrente elettrica in ultima istanza che si adopera per svolgere il calcolo con quelle macchine lì, cioè con quelle elettroniche. Ma ci sono problemi anche diversi, per i quali non è solo una questione di facile o difficile, ma in cui ci si può porre addirittura un problema di è possibile o è impossibile, che se vuoi è una categoria completamente diversa. Non è solo questione di aspettare, è questione che talvolta proprio non si può risolvere quel genere di problemi.
Cioè i problemi facili e difficili sono, va da sé, dei problemi possibili, perché
certamente,
se sono difficili
certamente,
comunque ci si arriva. E i problemi impossibili?
Ah, i problemi impossibili sono quelli che in qualche modo, non so come dire, ma intrinsecamente contengono un inghippo per il quale non riesci a trovare una soluzione, per quante risorse tu abbia a disposizione.
Cioè non è un problema difficile, è proprio un problema impossibile.
È impossibile nel senso che in qualche modo è autocontraddittorio.
Tipo?
No?
Un esempio?
Un esempio che si fa spesso è quello dei paradossi, ce ne sono molti anche nel nostro linguaggio comune, per esempio uno abbastanza famoso è il paradosso del mentitore. Cioè se io ti dico, io adesso ti sto mentendo, tu riesci a risolvere questo problema? Ti sto mentendo o ti sto dicendo la verità?
Se mi stai mentendo, però stai dicendo la verità e quindi non mi stai più mentendo. Però
ma se dico la verità, sto mentendo.
Se dici la verità, perché mi stai mentendo, esatto. È un cane che si morde la coda, non si riesce a trovare una soluzione, un paradosso. Cioè una roba indecidibile, insomma.
Sì, puoi avere tutto il tempo che vuoi, ma in qualche modo il problema della sua risolvibilità è interno alla questione che ti ho posto, no? Non è una questione di tempo che hai o di tempo, di risorse che hai per risolvere.
Questa roba qui io me lo ricordo perché mi hanno anche bocciato quel liceo, quell'anno al liceo, è roba che ha a che fare con l'Ottocento, l'inizio del Novecento, ma che si richiamava già ai logici e agli antichi greci. Cioè c'è tutto un pensiero sopra i paradossi e compagnia danzante, però l'idea dell'impossibilità, cioè l'idea della non cioè, impossibile per un computer vuol dire, Mattia, che non riesce a calcolarlo alla fine.
Esatto, diciamo, hai giustamente ricordato la, diciamo,
i miei trascorsi liceali, ma
no, beh, anche la crisi dei fondamenti che ha attraversato la matematica appunto alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Diciamo, la novità introdotta proprio da quello che a noi sembra essere appunto un contributo informatico è proprio il fatto che in quegli anni sono state sviluppate delle tecniche che hanno permesso di rendere diciamo discutibile questa questione. Quindi il fatto che si è iniziato a cercare di capire che cosa volesse dire effettivamente avere un metodo per risolvere un problema.
Okay. Questo è interessante.
Ecco, perché appunto per sapere se c'è una soluzione generale, bisogna avere una maniera per esprimere queste soluzioni. E quindi, diciamo, in quegli anni nasce, che poi appunto culmina, se vogliamo, nei lavori degli anni 30, in cui appunto si definisce esattamente che cosa vuol dire andare a cercare una soluzione. E lì appunto si scopre che ci sono dei problemi che effettivamente, espressi in questa maniera, mettono in evidenza la loro incalcolabilità, la loro paradossalità, il fatto che se tu sapessi veramente trovare questa soluzione generale, finiresti appunto in un paradosso.
Noi siamo una trasmissione geniale, perché una trasmissione di informatica che riesce a non parlare di computer, ma di parlare, cioè, di hardware, di software, eccetera, ma di parlare di logica, di quello che ci sta attorno, diciamo così. E in effetti quello che stavamo dicendo fino a questo momento è interessante, perché è specifico del nostro ambito, però in realtà vale e ha senso anche al di fuori. C'è uno scrittore di fantascienza, un umorista, ahimè, compianto purtroppo dal 2001, che a un certo punto si è inventato, Alfio, ne parlavamo prima, in fase di scalettatura, si è inventato una storia interessante proprio riguardo a questo tipo di problemi.
Sì, è una storia interessante, è un libro bellissimo che si chiama La guida galattica per autostoppisti, che oltretutto è una cosa che in realtà con l'informatica c'entra più che altro perché di solito piace agli informatici. Comunque, Lila, dentro questo libro succedono tante cose. C'è una storiella molto interessante su questo, perché a un certo punto si narra di un popolo che cerca di trovare un metodo per risolvere la domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto.
Che è una, voglio dire, una domanda banale.
Sì, una domanda di quelle da poco, e sono solo poche migliaia, esatto, di anni che ci si pone, diciamo. E allora dicono, va bene, benissimo, costruiamo una macchina che trova questa soluzione.
Computer.
Una specie di computer, sì, un'enorme macchina che possa trovare la soluzione, facendo tutte le sue deduzioni, mettendoci dentro tutti i dati necessari, no? E questa macchina inizia a calcolare la risposta, solo che non finisce mai, non se ne vede la fine. Quindi muore una generazione, che è quella che ha fondato il coso, e se ne succede un'altra, si forma una specie di religione. C'è tutta una storia molto lunga, e generazioni dopo generazioni dopo generazioni dopo generazioni arriva finalmente il momento in cui il computer dice, ho la risposta. Questa specie di casta sacerdotale ormai che si è formata arriva per interrogare il computer sulla domanda fondamentale, e la risposta è 42.
Bellissima risposta. E qual è la domanda?
E questo è il problema. Infatti hanno costruito un altro computer dopo per cercare di risolverlo, che in realtà è un computer diverso, non è meccanico, è la Terra.
Siamo noi il computer.
Siamo noi il computer.
No, quello è straordinario. Douglas Adams, la guida galattica degli autostoppisti, casomai fosse sfuggita a qualcuno che ci stava ascoltando. Fra parentesi, di problemi esistenziali, di problemi che, come dire, assillano la vita di tutti quanti, ce ne sono veramente parecchi. Uno di questi è se effettivamente il software che stiamo utilizzando, il computer che stiamo utilizzando, si sia impallato oppure no.
È un problema che avevano anche nella guida, tra l'altro, perché non solo loro hanno ricevuto una risposta che non si capiva bene cosa volesse dire, ma la prima generazione ha visto questo computer che iniziava a macinare ma non finiva mai. Come facevano a sapere se prima o poi la conclusione sarebbe arrivata?
Se ci sarebbe stata una terminazione, una fine del calcolo oppure no? E questo qui è esattamente il tema del radiodramma del nostro ottimo Paolo Boldi, che lanciamo immediatamente.
Si fermi chi può.
Personaggi e interpreti.
L'informatica.
Marta Lunetta.
Il sempliciotto.
Andrea Panigatti.
La precisina.
Cecilia Campani.
In collaborazione con il Teatro dei Gordi.
No, proprio una bella idea. Il tema natale di qua, l'ascendente di là.
Ma che ne sapevo io che ti avrebbe bloccato il computer? Scusa, io l'ho usato un sacco di volte e non è mai successo nulla. Avrai un virus.
Nella testa ce l'ho il virus, che ti do sempre retta.
Che succede, ragazzi? Sembrate cane e gatto, state sempre a litigare.
Non so, stavamo provando questo programma di astronomia.
Astrologia, programma di astrologia, ti rendi conto che cosa mi fa fare? E in più mi ha bloccato il computer.
Ma no, è solo un po' lento nel calcolo del tema natale. Vedrai che ora finirà.
Sono 10 minuti ormai. Probabilmente neanche per concepirmi ci hanno messo tanto.
E il bello è che è impossibile sapere se finirà o no.
Basta aspettare.
Aspettare quanto?
Beh, aspettare abbastanza.
No, è impossibile, ve l'ho detto. È uno dei risultati fondamentali della teoria della calcolabilità. Il problema dell'arresto è indecidibile.
Che cosa significa? Non basta aspettare?
No, scusa, il punto è proprio questo. Tu fornisci i tuoi dati al programma e aspetti che lui ti dia un risultato. Ovviamente potrebbe metterci pochi secondi o magari alcuni minuti o ore. Ci sono calcoli complessi che richiedono giorni, anche con calcolatori molto potenti, o settimane. Ma il programma su quei particolari dati potrebbe anche non terminare mai i suoi calcoli. E il bello è che non c'è modo di saperlo.
Cioè? È impossibile sapere se un programma che magari hai comprato ti darà il risultato che aspetti, oppure se continuerà a macinare per sempre. Ma questa è una truffa!
Beh, aspetta, mettiamo i puntini su lei. Le cose non sono così semplici. Per un specifico problema e dei dati specifici, potresti essere in grado di dire con certezza che il calcolo terminerà e magari anche dire più o meno quanto tempo ci metterà, ma non puoi farlo in modo automatico e generale. Cioè, non esiste un programma che sia in grado di stabilirlo.
Un programma che stabilisce se un altro programma funziona. Mi gira la testa.
Non è così strano. Ci sono molti programmi che manipolano altri programmi, in un modo o nell'altro. Li potremmo chiamare metaprogrammi. In questo caso noi vorremmo un metaprogramma che sia in grado di stabilire se un certo programma, su un certo input, terminerà la sua esecuzione oppure no.
Ah, beh, questo sarebbe comodo. Gli potremmo chiedere se il programma che mi sta facendo usare il lampascione qui, ricevendo come input la mia data di nascita, terminerà oppure no.
Esatto, l'idea sarebbe proprio questa. Purtroppo un metaprogramma del genere non esiste.
Beh, potresti scriverlo tu a tempo perso, no, geniaccio?
Il problema è proprio questo, non si può.
Non si può?
Esatto. Il risultato sul problema dell'arresto dice proprio questo. È impossibile scrivere un metaprogramma che sia in grado di stabilire se un dato programma termina su un dato input. O anche se termina su ogni input. È dimostrabilmente impossibile.
Scusate, ma io non ci arrivo. Se un programma termina, uno se ne accorge, no?
Sì, ma se non termina, no. Te lo dico in un altro modo. Quante volte ti è capitato, come adesso, di non sapere se un certo programma si blocchi? Come fai a sapere se si sbloccherà oppure se tanto vale spegnere e riaccendere il computer? Sarebbe bello avere un tasto premendo il quale si possa sapere se quel programma è davvero bloccato oppure se si tratta solo di avere abbastanza pazienza, no? Ti risparmieresti un sacco di riaccensioni inutili, però non si può. Un programma del genere non esiste e non può esistere. Rassegniamoci.
Che in pratica vorrebbe dire che
non potremo mai sapere se il mio tema natale è solo molto complicato da calcolare oppure se il programma che mi hai fatto installare è una bufala.
Tanto vale aspettare.
Tanto vale che tu vada a prepararmi un caffè prima che mi irriti.
Ok.
Abbiamo capito che non si può capire se un dato programma termina oppure no. È il problema dell'arresto, è un brutto problema, veramente. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum e a questo punto mi chiederei, ma perché, Alfio, perché?
Perché è complicato da spiegare in realtà. Adesso proviamo con una cosa un pochino più semplice. Comunque, tu immaginati un programma che è in grado di decidere se un altro programma finisce o no. No,
fantastico,
bellissimo. Hai un bottoncino che tutte le volte che ti si inchioda la macchina schiacci il pulsantino e un altro programma ti dice: sì, no, sta tranquillo, devi solo aspettare.
È il programmino che vorrei prima di comprare un software, così verifico se il software che compro funziona.
Esatto, solo che c'è un piccolo problema, che questo software, per essere un software fatto bene, dovrebbe funzionare con tutti i programmi.
Certo, no?
E quindi anche con se stesso.
Quindi avrei bisogno di un softwareino che controlla.
Chi decide se lui è in grado di terminare mentre cerca di capire se termina il programma in questione?
Ho capito che c'è un problema.
C'è un problema che è un po' complicato, dicevo, da spiegare, però si può illustrare con una cosa che assomiglia un po' a questo, che è un altro paradosso, tanto per rimanere in tema.
Lui con i paradossi, il filosofo.
Mi piacciono molto per i paradossi. Che è il paradosso noto come paradosso del barbiere. Cioè, immaginati di avere nel tuo paese un barbiere il quale fa la barba soltanto e a tutti quelli che non se la fanno da soli. No? Allora, lui si fa la barba. Questo è il problema.
Questa è una domanda interessante.
No? Perché se lui non se la fa, allora se la fa, perché la fa a tutti quelli che non se la fanno e quindi deve farsela per forza. Ma se lui invece se la fa, si fa la barba da solo, allora non può, perché lui la fa solo a quelli che non se la fanno da soli, no? C'è questa faccenda che, insomma, in qualche modo, se una cosa si riferisce a se stessa, spesso è problematica.
Mi fai venire sempre un mal di testa quando mi parli di queste cose.
Però la cosa importante è che questo ha a che fare con il fatto che possiamo risolvere un problema, non necessariamente su quanto è complicato invece un problema, come dicevamo prima.
Come dicevamo prima, infatti. E qui si può ritornare a un aspetto, Massimo, che
è tipico dell'informatica, cioè proprio quello di porsi la questione di comprendere che cosa sia facile e che cosa sia difficile, no? Al di là dell'evidenza aneddotica o del ragionamento che facevamo prima circa le risorse, uno in qualche modo dovrebbe mettere in ordine i problemi e capire quali sono quelli che sono quantomeno, se non in assoluto, facili o difficili, ma più facili o più difficili, quindi fare delle comparazioni. E uno strumento molto interessante che gli informatici hanno immaginato è quello della riduzione, cioè cercare di ridurre un problema a un altro. E se ci si pensa, al di là degli aspetti formali che possono essere, se volete, complicati, in realtà è molto semplice da capire. Supponiamo di trovarci in cucina e di chiederci se sia più difficile cucinare il vitel tonné o preparare la maionese. Beh, è molto facile porre in relazione le due cose, perché sapendo che il vitel tonné contiene della maionese, poi mescolata ad altro, evidentemente se uno non sa fare la maionese è fregato, non potrà neppure fare il vitel tonné. Quindi questo stabilisce un ordine, per così dire, ovvio tra i problemi. Quelli facili sono quelli che, diciamo, un problema è più facile di un altro se per risolvere quello difficile dobbiamo prima essere in grado di risolvere quello semplice.
Questo qui è fantastico ed era anche il suggerimento di mia nonna, cioè quando hai un grosso problema affronta prima quello piccolo e poi quello grosso è più difficile di quello piccolo, ma quello piccolo è più facile di quello grosso.
Esatto, e questo ci permette di porre in ordine i problemi e di comprendere la struttura. E gli informatici vanno al di là di questo e nello studiare la complessità creano proprio una serie di una classificazione, una sorta di classificazione di Linneo dei problemi che si possono approcciare con poche risorse, quelli che per essere risolti richiedono una quantità maggiore di risorse e via crescendo in una gerarchia, in una scala crescente, rispetto alla quale, giusto per richiamare un momento la questione del radiodramma, ci sono anche problemi che in questa scala non rientrano, cioè quelli proprio impossibili. Come tu hai detto all'inizio, ci sono quelli possibili, che possiamo dividere tra facile o difficile, o graduare o sviluppare lungo una scala di complessità, e quelli proprio che non possiamo, che abbiamo visto che per ragioni legate a questioni paradossali, se vuoi, o comunque all'autoreferenzialità, è più difficile, è impossibile, no, non è più difficile, è impossibile risolvere.
Ma adesso sto iniziando a capire, Mattia, ma com'è possibile che quando me lo spiega Massimo...
Massimo è dotato, quindi bastano...
Li rende possibili come problemi.
Li rende possibili, sì. Aggiungo solo una cosa, che in realtà... Il più grande problema aperto dell'informatica riguarda proprio questa classificazione che citava Massimo. In realtà, appunto, ancora non si sa, non si conoscono esattamente tutte le connessioni fra questi classi di problemi più o meno facili o difficili.
Cioè c'è una galassia di problemi?
Sì, c'è una galassia di problemi.
E noi diciamo astrattamente, ma in realtà li possiamo proprio mappare tutti questi problemi per insiemi.
Sì, allora in realtà il problema, no, diventa che tu sai dire questo è difficile almeno quanto quell'altro, questo è difficile almeno quanto quell'altro, però c'è un punto iniziale che ancora andrebbe risolto, non si sa quant'è, se quella cosa da cui parti è veramente difficile, oppure invece magari fra 100 anni nasce qualcuno che ci trova una soluzione facile.
Che se la trovassimo, questo equivarrebbe a che succederebbe se la trovassimo?
E se la trovassimo risolveremmo il famoso problema che tecnicamente viene detto P uguale NP, cioè in palio un milione di dollari.
Ecco, no, quindi, era lì che volevo arrivare, ecco, infatti. Ecco. C'è sempre un premio per queste cose. P esatto. Uguale NP, ecco. Sì. Sembra
quello,
facile.
In realtà, se fosse così, se P è uguale a NP, in realtà, detto in maniera più intuitiva, vorrebbe dire che non esistono differenze fra i problemi facili e difficili. In realtà siamo di fronte a un'unica classe di problemi, tutti della stessa difficoltà diverse sono solo apparenza, ma nella loro sostanza
è un bandolo, troveremo il lato della, esatto, matassa da cui tirarlo e riusciremo a sciogliere tutto.
E questo in realtà è proprio il motivo per cui la maggioranza delle persone in realtà crede, anche se non ha una dimostrazione in mano, che P sia diverso da NP, cioè che esistano problemi inerentemente facili e problemi che invece sono inerentemente difficili e non riducibili a quelli facili.
Devo dire che in realtà, al di là del premio da un milione di dollari,
che fa sempre comodo,
è comodo, sono convinto che chi dovesse venire a capo del problema e riuscisse, nell'ipotesi contraria a quella che diceva Mattia, invece dimostrare che facile e difficile sono poi la stessa cosa, se ne starebbe ben zitto e non andrebbe a prendersi il premio.
Perché?
Perché riuscirebbe a, per esempio, sconfiggere quasi tutti o buona parte degli algoritmi crittografici, sono quelli che ci permettono di comunicare, per esempio, in modo sicuro con la banca quando usiamo l'online banking.
Cioè, per esempio, l'algoritmo che fa la crittografia, quindi la crittografia è un problema difficile da
smontare.
Si basa
su un'assunzione, esatto, cioè, per così dire, risolvere o decifrare un testo si ritiene che sia difficile sotto l'ipotesi che ci sia questa effettiva gerarchia di complessità e che quello che sta in cima alla pila, la cosa più difficile, sia davvero più difficile di quella più facile. Ma se il cerchio si chiudesse, e contrariamente a quello che diceva Mattia, come l'intuizione ci porta a credere, il cerchio non si chiuderà, ma se si dovesse chiudere vinceremo il milione di dollari certamente, ma probabilmente faremo meglio a starcene zitti e a intercettare, le comunicazioni cifrate e ricavarne chissà quali profitti. Quindi, diciamo, la complessità è una cosa anche utile, al di là di una curiosità accademica, no? Catalogare, comprendere i problemi, investigarne la natura intima, è anche uno strumento per rendere più difficili certe cose, che è utile che lo siano, cioè per esempio non capire quando si fa una trasmissione che cosa ci si stia dicendo. Se
noi
non
diciamo decidibilità o calcolabilità, stiamo sostanzialmente più o meno, lasciatelo dire al profano che sta qui di fronte a voi, dicendo quasi la stessa cosa con,
sì,
quelle
direi che
non sono proprio sinonimi, ma
direi che sono a questo livello di cose a cui parliamo sono senz'altro sinonimi. Scusa, per spiegare il discorso della crittografia, anche lì in realtà appunto si confrontano due problemi. Uno è quello di decifrare un testo con in mano la password, per intenderci.
Certo.
No? Quindi ho un testo cifrato, conosco la password e lo
decifro.
È un
problema facile.
Questo è un problema che insomma ci sembra facile, no? E l'altro problema col quale si confronta è: Non ho il testo cifrato, non ho la password e lo voglio decifrare. Uh-huh. Bene, allora, se appunto, diciamo, di solito la dimostrazione che la crittografia funziona si basa proprio su questo. Il primo è un problema facile e il secondo invece è un problema difficile.
Osserverei anche che, per ricollegarci a quanto detto prima, non è un problema impossibile. No? A prima vista uno potrebbe domandarsi: ma come si fa,
esatto,
se uno la password non
ce l'ha? Massimo, quello che stavamo dicendo prima, infatti, era problemi facili, problemi difficili, poi c'è un salto, cioè si salta proprio in un altro ambiente, si va a quelli impossibili, che non sono molto difficili, sono proprio impossibili, me l'avete detto voi.
Esatto, in questo caso non entra in gioco l'impossibilità, perché uno, sebbene sembri molto difficile risolvere la questione di decifrare un testo senza password, può per esempio immaginare di tentare tutte le password.
L'altro è una cosa...
Tenterà tutte...
No, scusa. Nella cosa che citava Mattia prima, cioè, assomiglia a un'altra questione interessante rispetto a risolvere problemi. Cioè, se avendo un problema e avendo una possibile soluzione dobbiamo verificare se quella soluzione è vera o no, anche questo è un modo di risolvere, oppure se dobbiamo trovare la soluzione.
Uh-huh.
No? Sono due modi diversi di intendere il tema risolviamo il problema.
Beh, però è interessante che sostanzialmente abbiamo una dimostrazione che ci dice che esistono problemi che non possono essere risolvibili. Cioè, a me questo sembra una conquista, vuol dire se non altro che non li dobbiamo più affrontare, tanto non li possiamo risolvere.
Beh, questo in realtà non è vero, perché alcuni di questi problemi, appunto indecidibili, come si suol dire di solito, o incalcolabili, insomma, visto che abbiamo detto che sono più o meno sinonimi, in realtà alcuni di questi problemi sono così importanti che in realtà, siccome comunque la dimostrazione dice che non è possibile risolverli in generale, bene, ma il problema è talmente importante che cerchiamo di risolverli almeno in alcune situazioni particolari.
E c'è sempre il trucco per cercare di girare intorno a una cosa. E siamo arrivati alla fine, abbiamo capito forse qualche cosa, perlomeno io penso di aver visto un raggio di luce dietro le nuvole sulla calcolabilità, la decidibilità e sui problemi facili, difficili e impossibili. Questo era Digito Ergo Sum, come c'erano Alfio Ferrara, Mattia Monga, Massimo Santini, la nostra produttrice esecutiva che è Violetta Lonati. Io sono Antonio Dini, appuntamento alla prossima puntata.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it